Voi che avete sete, venite alle acque, dice il Signore. E anche voi che non avete denaro, venite e dissetatevi con gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, in questo cammino di penitenza e di preghiera, disponi i tuoi figli a vivere degnamente il mistero pasquale e a recare ai fratelli il lieto annunzio della tua salvezza, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro, ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende. E il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I canazei e i periziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta bene davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così separarono l'un dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nella città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te». Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Marne, che sono di Hebron, e vi costruì un altare del Signore. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Lode a te, o Cristo,
Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Parola del Signore. E ci sono molte cose, ci sarebbe questa bellissima storia di Gesù il paralitico e i preti che dicono che non va bene perché in giorno di sabato non si fa niente, neanche guarire un malato, no? E poi ci sarebbero tutte le nostre storie, compresa la famiglia che questa sera celebra un anniversario, e quindi tutte le alleanze che poi legano le storie degli uomini e che si riferiscono all'alleanza di Dio con gli uomini. E noi stiamo compiendo con umiltà, con sistematicità, questo cammino di Quaresima attraverso dei testi del libro della Genesi e in particolare delle storie dei patriarchi. In questo momento stiamo vedendo il ciclo dei racconti di Abramo. Le cose poi si legano perché l'alleanza che Dio ha fatto con Abramo, che qui viene descritta in questi passi della Bibbia, in realtà appunto poi è la struttura di tutte le nostre alleanze. Cioè la fede ha la forma di un legame, no? Il legame che Dio ha offerto agli uomini, questa è la rivelazione di Dio. Accogliere il legame che Dio ci regala vuol dire avere fede, no? Ma questo lo si vive poi nei legami col marito, con la moglie, con i figli, con i genitori, con i nonni, con gli amici, con gli uomini, con gli stranieri, con l'umanità appunto, no? Cioè l'amore di Dio del prossimo poi avviene così. Allora, se prendiamo il foglio che c'è nei banchi, alla lettura del martedì c'è il passo che abbiamo letto, il capitolo 13 di Genesi. Qui si parla, come avete sentito, di un litigio. Dunque adesso non possiamo raccontare tutto di nuovo, ma chi ha raccontato questa storia dice che quest'uomo, che era un nomade che passava per pascoli e per commerci da un posto all'altro, spostando le tende, i nomadi vivevano così, è partito dalla sua terra dietro il desiderio di felicità, il desiderio di riuscire nella sua vita, dietro appunto, lo scrittore dice, la chiamata di Dio lo ha chiamato, no? E questa storia è tutta una storia di una benedizione che passa di generazione in generazione, come la nostra. Cioè, se noi siamo vivi è perché siamo nel giro delle generazioni, no? E avviene attraverso degli spostamenti, un sacco di storie tra popoli diversi, terre diverse. E questa storia è piena di vicissitudini, anche impreviste, anche difficili, prime anche di scontri, di problemi, di rotture anche. E lo scontro che noi leggiamo qui, che avviene con un nipote che avrebbe potuto essere l'erede, no? Anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende. Il territorio non permetteva che abitassero insieme. Allora, son troppe le bestie, sono troppe le persone, il territorio è piccolo. Secondo voi? Cioè, questa è la storia degli uomini, no? Quanto cibo c'è, quanti soldi ci sono, quanti siamo, chi è il padrone, chi comanda, chi ha più potere. Se non si riesce si fa la guerra, no? Cioè, questa è la storia degli uomini, no? Dunque, il racconto è tutto costruito sul modello del litigio tra pastori. Nella storia dei patriarchi si ripete frequentemente sta roba, che i pastori si scontrano per dividere i pozzi. Beh, anche adesso, se andate nel deserto, quando arriva la carovana, appunto, si mette in fila, no? Come il distributore di benzina, no? Per i pozzi dell'acqua, dove c'è la vita, dove c'è la fecondità. Quindi questi scontri tra pastori riguardo alla condivisione dei pozzi e la scelta dei pascoli, soprattutto quando gli spazi sono piccoli e i greggi numerosi. Bisogna trovare una soluzione. E Abram, che è uomo di pace, propone a Lot: non vi sia discordia fra te e me, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Immaginate se tutti facessero così, no? Provate a pensare alle nostre società, queste società capitaliste, moderne, no? Occidentali. Beh, è tutto basato su un potere di soldi, di finanziaria, di possesso dei capitali, di potere, appunto, no? E tutta la logica della globalizzazione è tutta una logica di competizione e di lotta, no? E Abramo invece dice: guarda, per me è più importante il fatto che siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Lot sceglie evidentemente la terra migliore. Prende la direzione della vallata del Giordano, che assomiglia addirittura, avete sentito, al giardino di Eden, no? La vallata più ricca e più fertile. E Abramo invece va verso i monti più aridi della Samaria e della Galilea, nel paese di Canaan. Beh, il racconto sottolinea sta roba qui, dice: Abramo avrebbe potuto dire, no, la promessa è stata fatta a me, tocca a me, sono io il patriarca, capito? No. E invece di rivendicare l'autorità di Dio che ha promesso a lui questa terra, il narratore mette in primo piano non il fatto che Dio ha chiamato, ha deciso, ma mette in primo piano la scelta umana. Per la sua generosità, Abramo assume il rischio di lasciare che sia il nipote a scegliere la terra che è stata promessa a lui. Abramo è così la figura dell'uomo di pace che di fronte al litigio e alla guerra cerca la concordia e l'accordo. Sarà un esempio per i re di Giuda e per tutti i fedeli di Israele. E con la benedizione dei versetti 14 e 18, tutta la terra che tu vedi la darò a te e alla tua discendenza per sempre. appunto per tutti Abramo sarà un esempio e lo deve essere anche per gli esiliati che hanno perduto la terra ma sono invitati a conservare la speranza. Ricordate che questi testi sono stati rielaborati in esilio, gli esiliati dicevano ma noi non abbiamo più la terra, ma pensate, dicevano i profeti, che anche Abramo aveva rinunciato alla terra, ma Dio gliel'ha conservata, lui che l'aveva promessa, no? Quindi anche voi che siete in esilio dovete continuare a conservare la speranza. Lo sapete che anche nelle nostre famiglie è una specie di miracolo se non ci sono liti riguardo i soldi o alle eredità o alle divisioni, no? E quindi la benedizione delle generazioni, la vita appunto che viene donata come grazia, che viene trasmessa di generazione in generazione, in realtà tante volte ha come ostacolo proprio il litigio, la proprietà, no? E quindi la possibilità di conservare la benedizione o di credere all'alleanza, al legame appunto, che è ciò che ci salva, è data dal fatto di sapere essere superiori, di sapere anche rinunciare, di sapere anche essere generosi. Ma questo è possibile solo se noi vediamo nelle cose che abbiamo una promessa. Se invece le cose che abbiamo sono le ragioni della nostra vita, è chiaro che si deve litigare, no? È meglio preferire di perdere il saluto di un fratello piuttosto che perdere qualche soldo, no? Molto meglio.
Ieri sera mi aveva fatto molto impressione le parole che Dio aveva detto ad Abramo: vattene dalla tua terra. E lo inviava e Abramo non sapeva dove sarebbe arrivato. Oggi invece siamo qui a vedere questo uomo che è stato quasi mandato via a mali smodi dalla sua terra, si trova di fronte a delle scelte che dipendono da lui. Dipendono da lui i rapporti con le persone che incontra, con le persone con le quali convive, soprattutto con i parenti. E questo uomo, diciamo così, è un uomo che per lui vale di più il rapporto umano, l'essere capace di andare d'accordo, l'avere delle persone vicine che hanno fiducia in lui e per cui è capace di rinunciare anche a, diciamo, delle eredità, delle possibilità che lui aveva come capostipite, e pensa soltanto a questo: vivere in pace, per essere un uomo di pace. Essere capace, è stato capace di dire: se tu vai a destra, io vado a sinistra. E questa sicurezza che Abramo aveva sicuramente era legata alla sua fede, alla sua capacità di capire che se Dio lo inviava, lo faceva partire, lo strappava dalle sue sicurezze, era perché gli dava una prospettiva molto grande di scelta nella vita e che avrebbe potuto guadagnare molto di più ed essere una, diciamo così, un segno di pace e di concordia per tutta l'umanità. è un esempio anche per noi oggi.
Ovviamente ci viene anche il pensiero delle popolazioni che in parte vivono ancora, non dico la vita seminomade, ma in parte sì, solo che i pozzi sono diventati i pozzi di petrolio e i rais sono diventate delle potenze finanziarie e dietro, attorno a questi pozzi avvengono delle guerre molto più larghe. E comunque anche lì ci sono migliaia, milioni di uomini in Africa, per esempio, che si spostano, che non hanno casa, no? E la storia di Abramo, credo, ci aiuta a guardare un po' più dall'alto alcune storie che la nostra meschinità riduce solo a disturbi.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.